Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Diamo il benvenuto alle nostre ospiti con questa musica suggestiva. In realtà, a microfoni spenti, una delle nostre ospiti ha detto: io non sono romantica per niente.
Perché ci
ha già rovinato l'introduzione.
Non diciamo proprio, chi è, allora.
Non diciamo chi era. Esatto.
A lei.
E tra l'altro ci ha anche un po' redarguito per la scelta di questa suonata.
Abbiamo sbagliato tutto.
Speriamo di recuperare a un certo punto, vero?
In questo momento, allora, proclamiamo l'intervista come autogestita.
Siamo delle analisi.
Alle nostre ospiti abbiamo Anna Serova, buongiorno Anna.
Buongiorno a voi.
E Maria Luisa Macellaro La Franca, assolutamente non romantica.
Assolutamente no, buongiorno.
Allora, grazie per essere venuti negli studi di Radio SBS a raccontarci appunto la vostra musica e a raccontarci del vostro concerto. Innanzitutto una serata unica e poi subito ve ne ritornerete via dall'Australia.
Sì,
ci vuole il fisico per fare il musicista classico, giusto?
Sì, perché non mi trovi in forma o...
No, attenzione, vedi, sta andando sempre peggio questa intervista.
Penso sia la prima volta che ti vedo arrossire in studio.
Posso
riprendere la parola?
Salvami tu, Francesca.
La buia.
Allora, come un uomo può uscire da questa situazione?
Se ha un'amica accanto lo può fare. Allora, noi vi abbiamo invitato per parlare di un evento che si svolge domani sera all'Istituto Italiano di Cultura di Sydney
e Melbourne.
Di Melbourne. Niente, non ce la possiamo fare stamattina.
Melbourne.
Okay. Allora, noi siamo già sfasate, quindi almeno
detto,
capire dove siamo.
Mi sa che ce l'avete un po'. Ci avete contagiate stamattina.
Ecco.
Vabbè, però, allora, detto ciò, Melbourne. Abbiamo ripetuto questo termine romantico perché appunto la serata si chiama un concerto romantico.
Esatto.
A questo punto, insomma, chiederei a voi perché. Perché a questo titolo? Le musiche?
Sì, buongiorno a tutti, sono Anna Serova. E il concerto romantico perché suoniamo la musica romantica. Perché...
Che non è una musica solo che parla d'amore, ma...
Ma sì, anche parla d'amore, romantico in sostanza è quello. Poi vabbè, anche il periodo romantico, che è il periodo romantico dell'Ottocento, si parlava solo praticamente d'amore.
Ma anche di natura, si parlava...
Sì. Poi suoniamo anche un pezzo scritto dal compositore italiano Roberto Molinelli che si chiama Milonga e Chacarera, che
è più sensuale di romantico.
Esatto,
sì.
Vabbè, lui è stato romantico perché l'ha dedicato a me perché è il mio fidanzato da 5 anni.
Perciò siamo tutti gelosi.
Perciò questo pezzo è super romantico, però anche danzante, perché io ho questa passione per l'Argentina, il tango argentino. Lo ascolto da anni, lo suono da anni, lo ballo, perciò ovviamente i compositori mi omaggiano dei temi, cioè i pezzi sul tema del tango argentino. Milonga e Chacarera sono due danze argentine folcloristiche. Milonga è un brano lento e invece Chacarera è una danza del contadino, perché Chacarero è contadino in spagnolo.
Ma quindi domani sera a Melbourne ci possiamo aspettare anche della danza?
No, la danza no, ma la suoneremo questa danza, non la balleremo, ma la suoneremo, e questa sarebbe la prima esecuzione di questo pezzo che siamo molto contenti di omaggiare al pubblico australiano.
È un riconoscimento anche al tuo fidanzato che ti ha dedicato il brano, un rischio.
Sì, perché sennò poi magari
no,
si
non mi piace il brano. Tu invece sei stata una gentil donna, hai detto grazie.
Ma io lo conoscevo come compositore già da molti anni, perciò
lo charme
si andava a colpo sicuro.
Molto saggiamente ti sei scelta un fidanzato che sapesse comporre, non uno scalzacane.
Esatto. Poi altri brani, c'è una romanza che si dice di compositore Max Bruch, che è compositore tedesco, che è considerato, vabbè, all'epoca sua lui era considerato old fashion, tutti dicevano ma sei troppo tonale, scrivi la musica troppo bella. Cioè, pensate che all'epoca De Wagner, no? Lui scriveva queste canzoni con queste melodie struggenti. recenti, eccetera, eccetera. Però dopo, quando sono passati, non so, 100 anni, dopo non importa se tu eri considerato il tuo epoca un po' antiquato, la musica quando è bella poi la sonata di Franck,
che magnifica,
è bellissima, è uno dei pezzi più belli
e anche più difficili forse,
esatto,
per un duo,
esatto,
che è molto complicato armonicamente.
Un allarme di Rossini, anche questo bellissimo. Devo dire che la sonata di Franck, la minore, che è stata scritta in originale per violino, e la mia trascrizione per la viola, perché è una sonata, di solito non si suona con la viola, è una rarità. E anche un allarme di Rossini, quello che avete fatto sentire in apertura con violoncello.
Però noi, facendo una gaffe incredibile, l'abbiamo fatta con...
Ma perché non ci sono ancora le registrazioni con la viola? Per quello che voi non potevate neanche trovarlo in rete.
Sbarbanelli siamo, dai.
Okay.
Senti, invece, appunto, Maria Luisa, io leggevo che tu, oltre a essere musicista, sei anche direttrice d'orchestra e anche una tra le più interessanti, tra i talenti emergenti. Grazie. In questo momento, e probabilmente una delle poche direttrici, direttori d'orchestra,
direttrici.
Donne.
Sono femminista fino all'ultimo.
Esatto, le parole sono importanti, sì. Ma insomma... Ti devi mai mettere i pantaloni quando devi fare il direttore?
No, io mai, perché ho un carattere terribile, quindi non ho bisogno di camuffarmi da uomo per farmi rispettare. E sono una di quelle poche donne che ha imposto la sua femminilità sul podio, nel senso che non sono mai scesa a compromessi di volermi déguiser, come si dice in francese, travestire da uomo per farmi rispettare. Quindi io vado in abito da sera, elegante ovviamente, senza scandali, per carità, gli scandali li faccio fuori dalla scena. Però in realtà non ho bisogno di dover nascondere la mia femminilità. Sono molto fashion, io ho degli stilisti che mi costruiscono dei vestiti ad hoc, quindi a me piace la moda, mi piace il trucco, mi piacciono tante cose che piacciono spesso alle donne, non a tutte ma spesso, e quindi penso che non bisogna cancellare la propria personalità o femminilità per fare la direttrice o il direttore o direttrice orchestra. Tengo a dire direttrice d'orchestra, anche se non si usa tanto, perché penso che i grandi cambiamenti avvengono già nelle piccole cose, quindi se cominciamo a cambiare anche i termini maschili nella nostra professione, quindi sono quasi tutti al maschile, possiamo anche far capire che è il momento di cambiare nella nostra società.
A questo proposito, immagino che adesso nel 2019 non trovi ostilità da parte dell'orchestra?
No, io non ho mai trovato ostilità, mai, tranne in Francia, dove le orchestre sono un pochettino più all'antica, però io non ho mai trovato nessuna difficoltà. Sono state a dirigere in Bulgaria, in Turchia, in Romania, che sono paesi proprio maschilisti per antonomasia, però in realtà non lo sono per nulla.
Ma quindi è più meritoria la musica classica?
No,
nel senso, quello che voglio dire è la gente, se vede che sai fare il tuo lavoro, se sai usare la bacchetta, ti rispetta a prescindere?
Esattamente sì, esattamente sì. L'unico problema è che noi abbiamo avuto 10 anni fa, diciamo fino a 10 anni fa, il fatto di non essere assolutamente proprio considerate per questo mestiere. Quindi non è che c'erano poche donne, proprio le donne non è che non c'erano, non le facevano dirigere. Adesso c'è un po' più di movimento verso l'apertura, però secondo me le persone che usufruiranno dei nostri sacrifici femministe saranno le nostre le persone che ci succederanno nel mestiere fra 10 anni, perché oggi la parità non esiste, quindi questa è la verità. Non perché mancano le direttrici, ma perché semplicemente a loro non è data la possibilità di sviluppare una carriera. Quindi adesso magari qualcuno che ha 25 anni fra 10 anni sarà ancora una giovane direttrice, ma io magari non lo sarà più, e altre neanche. Quindi noi abbiamo molta difficoltà ad affermarci, lo facciamo comunque. Io comunque dirigo tante orchestre, fra l'altro in 2020 ritorno a dirigere a Melbourne, piccola parentesi. Quindi però il problema è che abbiamo un'enorme difficoltà con quelli che gestiscono le stagioni concertistiche, i quali pensano che il pubblico non è aperto a riceverci o che le orchestre non le siano, e non è vero. Egualmente, come abbiamo una difficoltà a affermarci come compositrici, e non parlo di me perché io le mie opere sono molto date, quindi non ho problemi, ma le compositrici di prima, sono 2540 per essere esatte in tutte le epoche, no? Non sono seguite nei teatri. Quando voi vedete per esempio le programmazioni, ci sono solo uomini al 99%. Tanto il Corriere della Sera ha fatto una statistica, le percentuali delle composizioni compositrici di tutti i secoli eseguite sono 1,67%, solo che sono 2540 le donne, quindi non ci credo che fanno tutte schifo comunque, no? Cioè a un certo punto, cioè, bisogna capire che c'è comunque uno stracismo verso, verso proprio la, la donna in generale nella, come figura musicale.
Beh, guardiamo anche soltanto uno degli esempi più clamorosi nella storia della musica, Mozart e sua sorella.
Esatto, Nanna Ello, esatto.
Era considerata la sorella il fenomeno più che Mozart.
Diciamo che io sono anche convinta che una buona parte delle opere di Mozart sia stata non solo trascritta a sua sorella, questo lo sappiamo, ma anche proprio composta, il che giustificherebbe, spiegherebbe questa specie di senso che noi pensiamo che Mozart sia un alieno per il numero di composizioni che ha composto, essendo che è morto a 35 anni, no? Solo che adesso io giustifico questo dicendo, ma sicuramente sua sorella avrà composto una buona parte delle sue commissioni, il che spiega fisicamente come ha potuto comporre
la molle.
Tanto, perché cioè, è assurdo anche...
Hai detto prima Francia, è uscito fuori, quindi tu sei una expat, vivi in Francia.
Io vivo a Bordeaux perché dirigo un'orchestra di studenti e un'orchestra professionale, di una string orchestra a Bordeaux.
Quindi anche sono... te in qualche modo sei un po' un cervello in fuga dall'Italia.
Sì, io sono purtroppo fuori dall'Italia.
Una cervella.
Una cervella.
Pardon.
Una cervella. No, io purtroppo sono fuggita proprio in tenerissima età perché ho vissuto 6 anni in Svizzera a Zurigo, poi mi sono espatriata a Bordeaux perché ho avuto una possibilità di lavoro all'inizio, quindi... E adesso sono freelance, quindi ho un piede a terra a Bordeaux, cioè dove vivo, però in realtà sono sempre on the air. Non so mai dove sto.
Noi stiamo parlando con Maria Luisa Macellaro Lafranca e con Anna Serova. Anna, invece tu hai fatto il percorso inverso, dalla Russia sei andata in Italia.
Sì, 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 sono da 20 anni sto in Italia, 15 anni ho vissuto a Verona, in Valpolicella, bellissimo posto, infatti quel posto che mi ha fatto innamorare d'Italia, quello che mi ha fatto prendere la decisione di trasferirmi in Italia, e ultimi 5 anni sto a Pesaro. Italia è un paese veramente bello, lo trovo accogliente, sì, sono inverso, un cervello che è arrivato
importato
in Italia, esatto.
Ecco, hai detto un paese accogliente, si è sempre trovata bene, sì. Che non è quello che sentiamo o leggiamo o ascoltiamo con i mass media italiani. Adesso soprattutto dall'Australia, l'Italia sembra preda appunto a sentimenti non certo di accoglienza verso gli stranieri.
Sì, questo purtroppo è uno sono dei fattori che si stanno un po' in tutto il mondo anche strumentalizzati, perciò io ho trovato sempre Italia uno dei paesi più accoglienti perché ho avuto possibilità di frequentare prima Francia, Germania e altri paesi, perciò l'Italia è stata per me proprio la scelta per non solo per il clima, per il cibo, per
l'amore,
per la bellezza. No, non sono venuta per l'amore in Italia, sono venuta
per l'amore della cultura italiana.
Per esempio, sì, cioè, bisogna anche considerare che le persone che nascono vicino al Colosseo, che per loro è una cosa normale, noi lo studiamo tutto sui libri, perciò quando lo vedi questa bellezza, questo 70% del patrimonio culturale dell'umanità sono concentrati in un posto così piccolo come Italia, dice, ma è veramente una manna dal cielo, possibilità di vivere in un posto così bello. Io sono sempre trovato delle persone veramente eccezionali, ho tantissimi amici che sono stata veramente molto ben integrata e molto ben accolta in Italia.
Il vostro concerto romantico appunto a Melbourne, all'Istituto Italiano di Cultura, domani vedrà appunto Maria Luisa al piano e tu Anna alla viola. Una cosa tecnica, mi sembrate tutte e due, correggetemi se sbaglio, dei caratteri forti.
Oui, certo.
E sapete dove voglio andare a parare? In duo, chi comanda?
Io ho paura di lei, quindi...
Ma
lei quando guarda con gli occhi blu così è finita,
basta,
quindi
uno
no,
sguardo.
No, ma
sì,
in realtà sì, sai, io sono
completamente sottomessa.
Lo sguardo di... in effetti...
ma no, lei no, mi ha sottomesso, io ho paura dei russi.
No, ma figurati cosa stai dicendo. No, in realtà musica da camera è una collaborazione, cioè non c'è uno come direttore quando esce sul palco, il direttore che comanda, cioè l'ha detta la sua volontà. Invece la musica da camera è una collaborazione, come una conversazione.
canzone. Poi ovviamente il carattere, però la musica è scritta, perciò noi siamo interpretiamo.
Poi abbiamo anche molto feeling, io penso, perché anche il nostro debutto, come due abbiamo altri concerti poi in Francia eccetera, ma è vero che abbiamo lo stesso modo di sentire la musica, quindi il che ci permette di non avere bisogno di metterci in competizione o di decidere, cioè capiamo mentre suoniamo, è come se discutessimo, quindi una cosa che ho sentito magari io poi la rifaccio, oppure una cosa ho fatto io poi magari a lei piace o non piace, la risuoniamo e viene, poi in ogni caso c'è questo feeling, questa amicizia musicale che si è instaurata fra di noi, quindi
certo, perché
comanda.
Comunque per antonomasia musica da camera è proprio una conversazione, esatto, tra più strumenti, però possono essere due, come possono essere 3, 4, 5.
Quello è un po' di sano terrore, aiuta.
Ah, ovvio, sì, no, ma in Russia bisogna sempre avere paura, per esperienza.
Noi ringraziamo allora le nostre due ospiti che sono venute a trovarci questa mattina su Radio SBS, Anna Serova, grazie per essere
venuta
voi qua, e a Maria Luisa Macellaro, La Franca, e buon consiglio, in bocca al lupo, stavo già per dire una cosa che non si
povero
dice
lupo, povero lupo, grazie comunque.
Noi ricordiamo a chi ci ascolta che il concerto è gratuito e che se volete partecipare tra pochissimo sul podcast di questo piccolo intervento delle due musiciste, troverete tutti i riferimenti. Si tratta di un concerto che si svolge domani sera alle 6:30 all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne.
Trova altre storie nella tua lingua su sito sbs.com.au/italian.